Across the Atlantic.
That's one
Beh, diciamo che le scene del controllo missione di Houston nel film Apollo 13 ci danno un'idea sufficientemente realistica di come venivano gestite queste operazioni di missione. C'era una sala appositamente attrezzata con console che potevano elaborare e visualizzare i dati, e in questa sala accedevano soltanto un numero relativamente piccolo di persone autorizzate. Queste persone rimanevano prevalentemente in silenzio, parlavano soltanto quando veniva richiesto a loro dal direttore di volo o da altre importanti figure del controllo missione, e le operazioni si svolgevano con calma, regolarmente e senza confusione. Possiamo confrontare questo modo di gestire del controllo missione con quello che facevano i sovietici nello stesso periodo. Diciamo che la situazione della NASA mostrata da Apollo 13 è rimasta la stessa, è iniziata a essere così, gestita organicamente e ordinatamente fin dall'inizio degli anni 60. Nello stesso periodo, fino alla fine del decennio, i sovietici hanno gestito le cose in maniera un po' più confusionaria. E innanzitutto il loro centro di controllo principale si trovava presso la stazione di tracking di Yevpatoria in Crimea, sul Baltico, l'attuale Ucraina, e c'era questa sala di controllo della stazione di tracking che veniva adattata, per così dire, a controllo missione. E le operazioni, per descrivere come si svolgevano le operazioni nel controllo missione sovietico, possiamo paragonarle a un bar durante l'ora di punta, un bar affollato durante l'ora di punta. I tecnici sedevano a tavoli un po' più spartani di quelli di Houston. La maggior parte delle attrezzature di cui potevano disporre erano telefoni o magari poster appesi alle pareti con diagrammi che servivano. C'erano relativamente poche console con display per la visualizzazione dei dati, e soprattutto c'era una cacciara tremenda. Erano in corso discussioni contemporanee tra più gruppi di tecnici che analizzavano, discutevano di questioni diverse dell'andamento della missione, e soprattutto in questa sala c'erano forse molte più persone del previsto, perché come hanno spiegato alcuni dei protagonisti del programma spaziale sovietico nelle loro memorie, sembrava brutto lasciare fuori chi aveva contribuito significativamente alla missione. Quindi c'era un po' più di gente del solito che ovviamente contribuiva al baccano. C'erano persone che andavano e venivano dalla sala principale ad altre sale in cui chiedevano consigli ad altri tecnici, e insomma le cose erano un po' più disordinate della NASA. Tanto disordinate che a volte è capitato, anche almeno in una missione, che addirittura due stazioni di tracking abbiano inviato lo stesso comando al veicolo spaziale, causandone la perdita, quindi la perdita della missione. Questa situazione nel programma spaziale sovietico è andata avanti almeno fino alla fine degli anni 60, e ogni tanto c'era in questa sala affollata con il vocio dei tecnici e degli ingegneri, c'era Korolev che invitava al silenzio, l'ingegnere capo Korolev, il principale artefice del programma spaziale sovietico nell'epoca eroica, pionieristica dell'esplorazione dello spazio, quindi almeno nella prima metà degli anni 60. Quindi dal bar spazio è tutto. Per questo episodio abbiamo terminato, vi do appuntamento al prossimo episodio, alla prossima storia di Nonno Apollo.